Trasmissione numero 24, prima parte, corrispondente al giorno 12 maggio, martedì. Allora, siamo arrivati a un punto importante, cioè al fatto che, il testo scritto, che pure è linguaggio, deve essere portato in qualche modo nuovamente al linguaggio attraverso la nostra lettura, che può essere silenziosa, ad alta voce, ma lo stesso possiamo dire per il canto o per l'esecuzione musicale. Cioè, dal testo scritto in qualche modo deve nascere la voce che gli corrisponde, la vocalità, la sonorità che corrisponde alle parole che sono state fissate e congelate nello scritto. Questa operazione è complessa perché non possiamo, sonorizzare un testo a prescindere dalla sua conformazione, dalla sua unità, dal suo Gebilde, da questa unità complessa. Stiamo parlando di testi letterari, dunque ci siamo soffermati a lungo su questo aspetto parlando di Gadamer, no? Delle varie possibilità, le diverse forme di recitazione, il Vorlesen, la lettura in pubblico ad alta voce, la lettura silenziosa. Abbiamo passato in rassegna questo tipo di problemi, no? Però adesso torniamo su questo punto, su questo aspetto, cioè sul passaggio dallo scritto silenzioso alla voce, cercando di toccare un punto diverso, che non è tanto quello della lettura più adeguata alla natura del testo che abbiamo davanti, come nel caso di Gadamer, ma proprio Figal ci invita a riflettere che c'è come una frattura, una scissione che viene superata ogni volta, ma che in qualche misura continua a esistere. Siamo a metà di pagina 19 e Figal vuole proprio sottolineare questa diversità tra lo scritto, tutte le forme di scrittura, quindi, e la voce, prescindendo da una resa più o meno adeguata a secondo della natura del testo, no? Il suo interesse è proprio quello di sottolineare questa esteriorità dello scritto che permane, anche quando la voce riesce a interpretarlo, perché sono proprio due mondi che si incontrano ma che restano anche perennemente distinti. E nel corso di questo paragrafo, Figal vuole ribadire che anche nel momento in cui la nostra interpretazione riesce e dunque l'opera accade, che è poi sempre il motivo conduttore del discorso che abbiamo fatto sin dall'inizio a proposito di Steiner, l'opera accade quando si rende presente, quando la sua capacità di parlarci di una certa cosa, di un certo tema, di narrare certe vicende, acquista una presenza. Questo significa accadere anche per Figal, anche se poi su questo vedremo che nel paragrafo 10 dovremo aggiungere molte altre cose, no? Quindi siamo sempre nell'ambito di un modo di intendere il testo che lo vede proiettato verso la sua realizzazione, verso la sua esecuzione, in cui diciamo, qualcosa si presenta, no? Quindi un momento in cui, diciamo, la forza del testo si dispiega, no? Ma proprio questo momento per Figal non scioglie, non risolve una volta per tutte l'esteriorità dello scritto rispetto all'esecuzione, ma anche in qualche modo la conferma, paradossalmente, nel momento in cui il testo viene davvero portato al linguaggio, portato alla parola sonora, alla nota musicale che risuona, al canto che si libra nell'aria. Ecco, anche quando tutto questo accade, però, è come se lo scritto e, diciamo, la dimensione che dà voce a questo scritto restassero strutturalmente separati. Allora, a metà di pagina 219 si ribadiscono in maniera succinta queste cose che vi ho appena detto. C'è una frase piuttosto contorta da cui partirei, che vorrei sciogliere insieme a voi e poi procedere. Allora, il paragrafo centrale, il primo paragrafo di fatto, perché quello precedente comincia nella pagina 217. Allora, portare al linguaggio, quindi ci dobbiamo chiedere cosa significhi, no? Questo passaggio dallo scritto alla voce, dal muto al sonoro in qualche misura. Ecco, portare al linguaggio significa in questo caso portare a un linguaggio, a una forma di linguaggio che quanto deve essere portato al linguaggio, cioè ciò che deve essere, diciamo, portato a tanto, non ha da sé, cioè il testo in qualche misura è già linguaggio, ma il linguaggio a cui deve essere ancora portato, cioè la voce, il testo non ce l'ha da se stesso. Il testo non si può dare una voce che non ha, appunto perché non è una persona. Dunque, al testo manca la voce in qualche misura. Perché? Perché la voce per Figal è una voce soltanto sonora. Su questo la pensa diversamente da Gadamer, Gadamer soprattutto la pensa diversamente da lui, cioè la voce cosiddetta interna, che è questa voce puramente ideale che solo l'orecchio interno può captare, una voce che non risuona, ma che è tanto più che non risuona acusticamente, ma che è tanto più risonante e vibrante nell'interno. Ecco, questa voce non è la voce di cui stiamo parlando. La voce di cui stiamo parlando è proprio la voce che state ascoltando dalle mie parole, insieme alle parole che pronuncio. Dunque, questa voce, un testo scritto, non ce l'ha, non se la può dare. E dove la va a trovare? Ci deve essere qualcuno che gliela presta, naturalmente. Chi? Il lettore. Il lettore, quindi, è colui che presta la sua voce al testo, anche per leggerlo silenziosamente, ma soprattutto per compiere questo passaggio che per Figal è fondamentale, dal silenzio al suono. Ribadisce subito dopo: la scrittura è silente, il testo non si articola pensando. Queste sono le due caratteristiche del testo scritto, che è appunto scrittura, cioè caratteri, nel nostro caso, nella nostra maniera di scrivere, caratteri alfabetici, esistono anche altre forme di scrittura, come sappiamo. Quindi la scrittura è la fissazione, la successione di caratteri grafici o tipografici. Di che cosa? Di un ordine del discorso, perché appunto le parole che noi fissiamo non sono disposte a caso, ma costituiscono un ordine del discorso, che è il testo. Ma questo testo, finché nessuno lo legge, non si articola pensando, cioè è lì sulla pagina, ma diciamo il testo ugualmente non è dotato di pensiero. La scrittura non è dotata di voce, il testo, cioè l'ordine del discorso, non è dotato di pensiero, non corrisponde a un pensiero. Perché di nuovo il testo non è una persona. Dunque, quel tipo di ordine e di successione che forma il testo non pensa. Quelle parole non stanno a indicare qualcuno che le sta pensando e che le sta disponendo in quel modo, né stanno a indicare qualcuno che le ha pensate in quel modo. Perché quando noi guardiamo un testo, leggiamo un testo, non ci riferiamo, non leggiamo pensando che quello che stiamo leggendo sia il pensiero di qualcun altro. Non abbiamo bisogno di fare questa operazione, di cioè pensare a qualcuno che ha scritto tutto questo dando forma ai suoi pensieri. Ricordate quei passi di Gadamer del testo eminente dove questa cosa veniva detta molto chiaramente, no? La lettura, quando è scorrevole, quando il testo è leggibile, si concentra sul senso del discorso e quindi sparisce la voce di chi ha eventualmente pronunciato quelle cose che poi sono state scritte. Sparisce la persona di chi ha scritto quel testo, perché noi non pensiamo, diciamo, al suo flusso di pensieri, non lo mettiamo in relazione al flusso di pensieri di qualcuno che ha composto in quel modo il testo. A noi interessa il testo come tale, il senso del testo, e nemmeno facciamo caso, diceva Gadamer, al testo in quanto tale. Perché? Perché ci interessa solo il senso delle parole, non le parole come tali, quindi non la loro dimensione fonica, sonora, che invece diventa rilevante solo e soltanto nel testo letterario. Allora, qui Figal torna su queste annosissime questioni per dirci che la scrittura è silenziosa, il testo dice delle cose, dice, ma non parla e non pensa. Le dice naturalmente in che forma, questo è complicato da definire. Le dice quando qualcuno gliele fa dire in realtà, non si può. E quindi quando qualcuno porta al linguaggio il testo stesso, quando qualcuno lo legge. Prima di allora, problematico dire che comunque il testo, diciamo, è un'unità articolata. Certamente quando noi lo leggiamo scopriamo che il testo è costruito in un certo modo e che non siamo certo noi a costruirlo all'istante. Tuttavia, questa articolazione che appartiene al testo è qualcosa di altrettanto, diciamo, silenzioso quanto la scrittura stessa, finché noi non leggiamo il testo. E dunque, ci rendiamo conto che il testo ci dà qualcosa da pensare solo nel momento in cui noi lo stiamo leggendo. Per questo qui c'è bisogno di un'altra voce che dia voce alla scrittura proveniente dall'esterno e di un pensiero che presta ascolto e guarda, che si rivolge al testo. Allora, il nostro pensiero è un pensiero che appunto pensa quel che c'è da pensare sulla base di quello che il testo in qualche modo suggerisce. Il pensiero del testo è già formato, non siamo noi che lo formiamo, ma è come se noi, e quindi è come se noi lo scopriamo già belle fatto, belle formato, anche proprio nel suo dipanarsi, ma fino a quel momento anche il pensiero in qualche modo ci è precluso. Non abbiamo accesso al pensiero del testo. Quindi c'è bisogno di una voce che viene da fuori, che fa parlare questa parola silenziosa, e c'è bisogno di un pensiero che presta ascolto e guarda e che si rivolge al testo stesso. Quindi voce e pensiero. Parola e pensiero. Ma se c'è bisogno di questo, se il testo ha bisogno di queste cose che gli mancano, cioè di una voce e di un pensiero che pensi effettivamente la sua struttura, che la metta in atto pensandola, se è vero quindi che il testo non dispone di questi due elementi, è altrettanto vero che la voce deve andare dietro alla scrittura. La voce non parla né da sé né a partire da se stessa. Quando leggiamo non parliamo. Ricordate il problema della recitazione, dell'attore che recita, in che senso? Recita in modo tale da far apparire il testo che lui manda a memoria come una parola spontanea, come una parola parlata, anche se ovviamente non è così. Sta recitando e quando recita bene la sua recitazione sembra, appare come un parlato, ma quel suo parlato, diciamo, non è un vero parlato, nel senso che è la recita di un copione. Qui Figal sta puntualizzando questo aspetto. La voce non parla né da sé né a partire da se stessa. Quando noi leggiamo o quando recitiamo, noi prestiamo la nostra voce a qualcosa che non ce l'ha, certamente la scrittura. Nel momento in cui gliela prestiamo, la nostra voce deve rispondere alla scrittura, deve dare voce a quella scrittura e non a un'altra. Quindi, quando noi prestiamo la nostra voce, in realtà ci prestiamo a dare voce a qualcosa che parla attraverso di noi, a qualcosa che noi portiamo al linguaggio, ma che ci costringe a portare questa cosa al suo linguaggio, non al nostro. Quindi è un prestito, diciamo, complesso che si articola su più piani. Allo stesso tempo, quello che vale per la voce vale anche per il pensiero. Nonostante tutta la forza che può avere, nonostante, diciamo, la nostra capacità di pensare ciò che stiamo leggendo e quindi di essere in qualche modo riempiti da questo pensiero, nutriti. Nonostante quindi il fatto che il nostro pensiero si disponga ad accogliere questo pseudo pensiero del testo, perché appunto il testo non pensa, siamo noi che gli conferiamo un pensiero attivo. Ecco, nonostante che nel pensare attivamente noi possiamo sperimentare anche tutta la forza di quel pensiero che, per così dire, sta scritto nelle parole, e quindi nonostante tutto quel che noi ci mettiamo di nostro in questo pensiero, nel pensarlo, il pensare non è un pensare improprio. Cioè, quando noi leggiamo il testo di un grande autore, di un grande pensatore, un testo che ci dà da pensare, che ci fa pensare, beh, quelle cose che noi pensiamo nella lettura e attraverso la lettura, le pensiamo attraverso un pensiero che in qualche modo riceviamo. Non siamo noi che le pensiamo, come se fossero nostre, come se noi le avessimo pensate per la prima volta.